Dal Salmo 67. Cantate a Dio, inneggiate al suo nome, appianate la strada a colui che cavalca le nubi. Signore è il suo nome, esultate davanti a lui.
O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
O Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo, quando camminavi per il deserto, tremò la terra, i cieli stillarono davanti a Dio, quello del Sinai, davanti a Dio, il Dio di Israele.
O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
Benedite Dio nelle vostre assemblee, benedite il Signore, voi della comunità di Israele. Verranno i grandi dall'Egitto, l'Etiopia tenderà le mani a Dio.
O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.
Regni della terra, cantate a Dio, cantate inni al Signore, a colui che cavalca nei cieli eterni. Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente.
O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù disse: Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti, che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero. Pace bene amici e ben ritrovati a questa sesta domenica dopo Pentecoste secondo il rito ambrosiano. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Innanzitutto questo tutto cosa sta a significare? Indica il regno di Dio e i suoi segreti. In Gesù veniamo a conoscere tutto ciò che necessita per la nostra salvezza, tutti i misteri del regno, ma anche della vita umana nel suo cammino esistenziale. In lui c'è tutto e lui è il tutto per noi. E subito dopo, nessuno conosce il figlio se non il padre e nessuno conosce il padre se non il figlio. Nessuno conosce. Questo versetto è uno dei passi in cui Gesù afferma la sua relazione unica con Dio, suo padre. Troviamo variegati versetti che riconfermano questa sua unicità nel rapportarsi al Padre. Possiamo citarne alcuni che sono significativi e sono belli anche da sentirsi leggere. In Matteo 28, 18 si legge: Gesù si avvicinò e disse loro: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. E in Giovanni, ripetutamente, il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Gesù, siamo nel contesto dell'ultima cena, in questo versetto, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, e ancora, sempre in Giovanni, tu gli hai dato potere su ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Sempre in Giovanni, nel prologo, si legge: Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. E quando Gesù viene a parlare del suo gregge, delle sue pecore, della sua comunità, così si esprime: Così come il Padre conosce me, e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. Ecco, in questo versetto si ripete, si riconferma, ed è una specie di ritornello che si trova scritto soprattutto nel Vangelo di Giovanni, nel quarto Vangelo, ma che troviamo anche nei sinottici. In questa specie di ritornello si evidenzia l'unicità del rapporto tra Gesù e il Padre. E questa comunione reciproca tra il Figlio e il Padre non rimane chiusa in se stessa, ma aperta, e si dice, a colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. E nei versetti successivi, è la seconda parte del Vangelo di oggi, perché lo possiamo suddividere in due parti, nei versetti successivi troviamo comprovato questo suo desiderio, questa sua volontà di riversare questa comunione profonda tra lui e il Padre sugli altri, sugli uomini, sull'umanità.
Ci dice Gesù nel Vangelo di oggi: Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di me, prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me. Ecco, questo giogo di cui si parla fa riferimento al discorso, alla metafora della legge, perché giogo era proprio una metafora consueta nel mondo giudaico per indicare il peso della legge. Sappiamo che la legge era diventata importantissima per la religiosità di Israele, soprattutto dopo l'esilio e la distruzione del Tempio, perché era proprio attorno a questa legge che si costruiva l'identità religiosa e l'unità del popolo. E infatti gli scribi avevano cominciato a portare avanti un lavoro di interpretazione dei precetti primitivi, quelli che troviamo nel Decalogo, nel libro dell'Esodo, eccetera, e l'avevano, come dire, declinata in tutta una quantità enorme di prescrizioni. Erano arrivati addirittura a creare 613 precetti, 365 positivi, tanti quanti i giorni dell'anno, e 248 negativi, cioè cose da non fare, quanti si riteneva che fossero le parti del corpo umano, proprio per dire che ogni giorno della sua vita l'israelita doveva essere in relazione con la legge e ogni parte dell'uomo, ogni parte di lui doveva essere in sintonia con questa legge. Ecco, tutto questo però aveva creato un giogo. Ecco, allora l'espressione «venite a me voi che siete stanchi e oppressi», che usa Gesù, significa proprio questa oppressione di questa precettistica che gravava sulla gente. E allora Gesù cosa dice? Dice che lui propone un altro giogo, il suo. Consiste in una legge nuova, non nel senso che cancella l'antica, sappiamo, ma nel senso che va a recuperare il senso vero, il cuore, l'essenziale della legge antica che Dio aveva dato al suo popolo sul Sinai. Quella legge, quel senso che si era perso in tutta quella miriade di precetti che avevano appunto offuscato il nucleo originario. Ecco, ora, proprio perché Gesù, come si dice nella prima parte del Vangelo di oggi, proprio perché Gesù conosce il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, ecco, Gesù comprende qual è l'idea originaria di Dio quando ha dato la legge al suo popolo. Gesù conosce qual è il cuore di questa legge. E allora quello è l'importante. Ecco, sappiamo che il cuore è la giustizia, la misericordia, la fedeltà e soprattutto amare Dio con tutto se stessi e il prossimo come si ama se stessi. Ecco, allora ricorda anche a noi il Vangelo di oggi che la legge di Gesù è la legge dell'amore. Questo non va a cancellare i precetti e le regole di cui tutto sommato la nostra vita ha bisogno, ma ci aiuta a interpretarli, ad illuminarli, a discernerli, a non farne un assoluto e a non sentirci necessariamente a posto se noi osserviamo quelli, perché è il cuore della legge, l'amore, la dedizione a Dio e agli altri, quello che Dio vuole da noi, quello che dobbiamo osservare. Ecco, questo è il giogo leggero che Gesù propone a chi vuole credere in Lui.
Fammi camminare ancora, ho perso tanto tempo e non credevo che fosse così questo viaggio. Ho incontrato per strada uomini con due facce che voleva rubarmi la voglia e il coraggio. Non ho più né padre né madre e non son meglio di loro, e i bambini già grandi ci guardano e chiedono un segno. Prendemmo il mare, ero felice davvero, ti svelai tutto quello che tu già sapevi. La mia vita di prima, la voglia di cambiare, e anche il nome di lei che tenevo segreto. Tu ascoltavi tutti parlare, poi ci parlasti di te, di quel mondo lontano, lontano, lontano ma vero. Cadi nel tranello dell'odio e del potere e credevo di essere fuori dal gioco e credevo di essere fuori dal gioco ed ecco la le sue mura d'oro, le sentinelle sulle torri, fiorita d'alberi e giardini, io non l'avevo vista mai, eppure c'ero nato. Ed era quella la città dove sarei tornato. Così dentro la notte lasciai la compagnia. Non potevo più essere uno di loro. Non potevo più essere uno di loro. Il sole del mattino trovò sulla strada a rincorrere il tempo che avevo perduto. Ho attraversato i monti, ho attraversato il mare, e ora voglio con te continuare il mio viaggio. Io ti cerco in tutte le case, a tutti parlo di te, e quel mondo lontano, lontano, ora è sempre più vero.
E riprendiamo qui da Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia della parola di questa sesta domenica dopo Pentecoste, sempre secondo il rito ambrosiano. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. È un richiamo a venire a Lui, andare a Lui, a essere sollevati. Ecco, questo richiamo, questa chiamata a fare riferimento a Lui, la troviamo espressa in un modo significativo in alcuni versetti e di Geremia e di Isaia, siamo sempre nell'Antico Testamento. In Geremia si legge, siamo al capitolo 31, poiché ristorerò chi è stanco e sazierò coloro che languono. E in Isaia 40 troviamo questa bellissima espressione. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. Ecco, questo invito, richiamo al ristoro che sta dentro la sequela di Cristo, Gesù la mutua anche, raccoglie l'Antico Testamento di cui era consueta la lettura nella sinagoga nel giorno di sabato, l'avrà senz'altro memorizzata, fatta sua e espressa con i termini che troviamo leggendo il Vangelo odierno. Per quanto riguarda il gioco, già Marco ha illustrato il significato di questo gioco. Il gioco è un'immagine che già noi conosciamo dall'Antico Testamento, indica la legge scritta e orale, ma questo gioco era sentito anche come una gioia. C'è una gioia del gioco che viene espressa nell'Antico Testamento. Ad esempio nel Siracide si legge: sottoponete il collo al suo gioco e la vostra anima accolga l'istruzione. Essa è vicina a chi lo cerca. Con i vostri occhi vedete che ho faticato poco e ho trovato per me un grande tesoro. Quindi il gioco, nel suo aspetto positivo, diventa un grande tesoro e è un insegnamento, diventa un insegnamento seguendo il quale non si fatica più di tanto. In Geremia si legge: così dice il Signore, fermatevi nelle strade, guardate, informatevi dei sentieri del passato, dove sta la strada buona, percorretola, così troverete pace per la vostra vita. Il pensiero è ripreso da Giovanni nella sua prima lettera e l'autore dice, afferma, scrive: in questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i suoi comandamenti, e i suoi comandamenti non sono gravosi. Cioè c'è una gravosità, un peso nell'osservare i comandamenti, la legge, ma c'è anche una gioia, una letizia, una pace che scaturisce nell'osservanza stessa. L'importante è come ci si pone di fronte a questa legge, perché tra l'altro Gesù non ha voluto, non è venuto ad abolire niente, neppure uno iota della legge verrà tolto. E guai a coloro che insegneranno a trasgredire la legge nei minimi particolari. ma è l'approccio che cambia in Gesù Cristo. Gesù non dice aboliamo la legge, dice semplicemente osserviamo la legge in un certo modo. C'è un'espressione tipica, unica, imparate da me che sono mite e umile di cuore. Ecco, questa espressione non la ritroviamo mai nel Nuovo Testamento. Forse qualcosa lo si può trovare nell'Antico Testamento. Qualcosa che inneggia l'umiltà, ad esempio in Isaia si legge «Su chi volgerò lo sguardo? Su chi ha il cuore contrito? Su chi si umilia davanti a me?» È come se ci venisse presentato Dio Padre che siede sul trono e poi guarda giù sulla faccia della terra e si chiede «Ma su chi volgerò lo sguardo? Sull'umile?» e su chi ha il cuore contrito. Ma questo imparate da me, questa espressione, questo invito da parte di Gesù, che riguarda un insegnamento circa la sua persona, cioè Gesù stesso che richiama a fare riferimento alla sua umiltà, all'umiltà di Dio, ecco, questo non ha riscontro nel Nuovo Testamento. Per sintetizzare, potremmo dire anche così, che Gesù propone una interpretazione liberatrice, liberante della legge, una legge rinnovata che non esclude niente dell'Antico Testamento, ma però si oppone a quello che era il legalismo ebraico del tempo, del suo tempo. Egli comunica agli uomini una legge rinnovata e la gioia del partecipare al suo regno, che è un grande banchetto. Tra l'altro, nel capitolo successivo, troviamo una esemplificazione di questa legge liberante proposta da Gesù. È l'episodio delle spighe raccolte in giorno di sabato e si legge: «In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato fra i campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro: non avete letto quel che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. Non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significa, che cosa significhi misericordia e voglia non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del Sabato». Ecco, in questi episodi, in questo fatto molto semplice, gli apostoli hanno fame e vanno a spigolare. È il giorno di sabato, però hanno fame, no? E quindi la necessità, l'impellenza della fame porta oltre a superare la stessa legge e qualche volta a trasgredirla. Ecco, i legalisti del tempo di Gesù Cristo erano così ottusi che non riuscivano a contemplare queste eccezioni dentro la fede ebraica, la morale ebraica del tempo. Gesù libera, è liberante la sua parola. Non è libertina la sua proposta, ma ci invita appunto a riflettere sul significato, i valori profondi che sono espressi comunque attraverso la legge, rimane sempre valida, ma a interpretarli secondo la logica dell'amore.
La prima lettura che ci propone la liturgia di questa domenica è un brano famoso tratto dal libro dell'Esodo, il capitolo 3 del libro dell'Esodo, e racconta l'episodio del roveto ardente. È importante perché è l'incontro, il primo incontro di Dio con Mosè. E in questo episodio, in un certo senso, Dio si presenta, addirittura dice il suo nome. Ecco, sappiamo che il nome nella cultura ebraica è ciò che identifica una persona nella sua vera essenza. Allora, esaminiamo un momento questo racconto così importante. Dio chiama Mosè per nome, dice: «Mosè, Mosè», rispose: «Eccomi». E poi si presenta: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio d'Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Ecco, allora Mosè si copre il volto perché, dice, aveva paura di guardare verso Dio. Ecco, Dio per l'uomo antico non si poteva guardare, era l'assoluta trascendenza. Chi guardava in volto Dio moriva. Allora il Signore, Dio continua a parlare. Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto, ho udito il suo grido a causa dei sovrintendenti, conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo dal potere dell'Egitto. Poi, più avanti ancora, Mosè chiede a Dio il suo nome, e dice, Mosè disse a Dio, ecco, vado dagli Israeliti e dico loro, il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi, e mi diranno, qual è il suo nome? E io cosa risponderò loro? Dio disse a Mosè, io sono colui che sono. E aggiunse, così dirai agli Israeliti, io sono, mi ha mandato a voi. Ecco, Dio si presenta in questo modo. Ecco, questo io sono va inteso correttamente perché c'è dentro tutta la natura di Dio che si comunica in una relazione. Era stato tradotto in epoca medievale questa cosa come io sono colui che è l'esistente, colui che esiste, l'essere, ma l'essere è un concetto filosofico greco, è estraneo alla cultura ebraica. Qui io sono è inteso in senso relazionale, io sono quello che c'è di fianco a te, quello che non si nasconde, che non sparisce. Anche noi usiamo questo modo quando parliamo con un amico o con una persona cara. Guarda che io ci sono di fronte a un pericolo, di fronte a una difficoltà, a un bisogno. Guarda che io ci sono, non mi tiro indietro. Ecco, Dio si presenta così. Io sono colui che c'è, quello che c'è di fianco a te. E anche nella prima parte, quando Dio, diciamo, racconta, no, che ha visto, questa parte è piena di verbi che dicono questa relazione. Il Signore disse, ho osservato miseria, ho udito il suo grido, conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo. Ecco, un Dio che osserva, che ode, che conosce e che scende per liberare. Ecco, questo è il Dio dell'Antico Testamento come si presenta a Mosè. Ecco, quindi è vero che nell'Antico Testamento troviamo a volte un volto di Dio strano, magari un volto di Dio a volte punitivo, ma non dobbiamo dimenticarci che la Bibbia va letta nel suo insieme e queste pagine sono importanti davvero per far capire quello che già Israele nell'Antico Testamento aveva capito, questa particolarità di Yahweh che è un Dio che cerca il suo popolo e si presenta come colui che sta al suo fianco, colui che propone una relazione con il suo popolo, una relazione dalla quale lui non si tira mai indietro. Io sono colui che c'è. E questo vale anche nella nostra vita. Il nostro rapporto con il Signore deve essere così. Lui è colui che c'è. Noi magari possiamo anche ritirarci, a volte nasconderci, a volte dimenticarlo e poi magari ritorniamo perché noi siamo un po' come Israele, no? Siamo un popolo alla dura cervice, diceva Mosè, no? Un po' andiamo, un po' torniamo. Ma lui è Dio, Dio è colui che c'è, è lui colui che non si tira mai indietro.
Ecco, questo Dio che è l'io sono rimane sempre un po' misterioso, bisogna togliersi i sandali. Invece nella rivelazione del Nuovo Testamento nessuno conosce il figlio se non il padre, nessuno conosce il padre se non il figlio. Questo Dio si mette sul nostro stesso piano e si rivela nel volto umano del Gesù di Nazareth. E qui trova compimento veramente la legge, i profeti, le profezie, le speranze del popolo ebraico che aspettavano il Messia come Salvatore, non l'hanno riconosciuto, ma noi che crediamo in Lui abbiamo la certezza che guardando, scrutando, ascoltando la parola di Gesù, noi veniamo a conoscere il Dio vero, unico, che si è fatto storia ed è morto e risorto per noi. E con questo pensiero concludiamo il commento alla liturgia festiva di questa domenica, augurando a noi e a ciascuno di voi una buona giornata nel Signore. Pace e bene da parte di Padre Gianni.
E un saluto anche da Marco.